Dedichiamo la lezione di oggi a Jean-Marie Mathias Philippe Auguste Comte di Villiers de l'Isle-Adam. Villiers de l'Isle-Adam, come conosciuto in modo più sintetico, nacque in Bretagna a Saint-Brieuc il 7 novembre del 1838. Suo padre vantava il titolo di marchese, ma si trattava probabilmente di un titolo con scarso valore legale e giuridico, essendo stato dato come titolo di cortesia. Il futuro scrittore e il padre vantavano quindi di essere diretti discendenti del cavaliere dell'Ordine di Malta, e maresciallo Jean de Villiers. Ma probabilmente questa idea era infondata. Questa convinzione, che faceva nascere un malriposto orgoglio per le proprie origini, accompagnerà sia il padre dello scrittore, sia in certa misura anche il figlio. E quello che è interessante per noi è che il motivo della nobiltà di sangue rimarrà sempre un tratto distintivo dei personaggi dell'opera di Villiers. Villiers cresce quindi in un contesto in cui l'illusione diffusa e la ricerca continua di un miraggio sono accompagnati per contrappeso ad un forte disprezzo per i tempi moderni e borghesi, che hanno la colpa di aver ridotto la famiglia in decadenza. Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che il mondo per il giovane Villiers si divide in la borghesia da una parte, che si è arricchita di recente ed è portatrice di valori mediocri, e la nobiltà di sangue dall'altra, che viene identificata con la ricchezza spirituale in opposizione alla ricchezza materiale. Non è quindi un caso se il giovane maturò un carattere introverso e si sa che amava passeggiare da solo, stare in silenzio, isolarsi, e spesso sprofondato in qualche lettura. Era una vera e propria figura romantica. E infatti, questo carattere tipicamente romantico verrà poi incarnato in molti dei personaggi maschili delle sue opere. Tutti di nobili origini nel carattere, ma con una certa tendenza alla solitudine, una certa attitudine alla solitudine e con un animo tormentato. Ad un certo punto, nella vita di Villiers avviene un evento importante. La famiglia si trasferisce a Parigi e questo permette al giovane uomo di frequentare gli intellettuali del periodo, gente del calibro di Baudelaire e di Mallarmé, e gli permette anche di pubblicare le sue prime raccolte di poesie. Avrà da subito alcuni importanti apprezzamenti, ma farà fatica a inserirsi comunque nel panorama letterario. Tant'è vero che le sue opere d'esordio verranno pubblicate a spese dell'autore, come si dice, e non lo aiuteranno molto a dargli un nome. Prima di conoscere quindi una maggior fama, per la quale bisognerà attendere gli anni Ottanta, Villiers sarà anche un uomo politicamente impegnato, Stranamente, se si pensa il suo atteggiamento molto ritroso, solitario e nostalgico. Ovviamente era abbastanza difficile in quel periodo non essere impegnati nella vita politica parigina, proprio per la vivacità e l'acutezza dei problemi, la forza dei problemi che venivano, che caratterizzavano il periodo. Il decennio, ad esempio, si apre con l'assassinio di un giornalista importante, tale Victor Noir, ad opera del cugino di Napoleone III. L'omicidio non aveva nessuna giustificazione e questo scatenò delle manifestazioni e delle proteste violente in tutta la capitale, che si accompagnarono al diffuso malcontento della popolazione nei confronti dell'imperatore. Villiers prese parte attiva a queste dimostrazioni popolari e nello stesso periodo prese il comando del battaglione 147 della Guardia Nazionale durante l'assedio di Parigi da parte dell'esercito prussiano. Ricordo che la guerra franco-prussiana è stata combattuta fra il 70 e il 71 del XIX secolo. A guerra terminata, a Parigi, come si sa, si instaurò la Comune, che ebbe l'appoggio iniziale di Villiers. Purtroppo però alcune sue scelte e il suo engagement politico che fu volto verso posizioni legittimiste, quindi favorevoli alla restaurazione della monarchia e della casata dei Borboni, fecero sì che si inimicò la gran parte dei communards e quando si ricandidò nel 1800 81 alle elezioni per il Consiglio Comunale non riuscì ad essere eletto. Quindi gli anni Ottanta iniziano con il declino delle sue aspirazioni politiche e diplomatiche, insieme anche al crollo di alcuni progetti di matrimonio. Voleva contrarre un matrimonio redditizio con una nobildonna inglese benestante, il quale lo rifiutò e come si potrà vedere quando analizzeremo Le Futur, questo personaggio reale ispirerà il personaggio di Alicia Clary. Fortunatamente questi anni furono quelli in cui la sua fortuna letteraria cominciò a crescere anche al di fuori del circolo, del circuito, seppur ben nutrito, di amici estimatori che appartenevano all'ambito più o meno simbolista. Contribuì a questa fama la pubblicazione dei Contes Cruels nel 1883 e anche la collaborazione con il quotidiano Le Figaro, all'interno del quale scriveva degli articoli culturali, nella pagina culturale. In questi anni è anche possibile notare quelle che saranno le influenze più importanti che si ritroveranno poi nella sua opera generale, soprattutto nell'opera narrativa. Innanzitutto l'esoterismo, che si accompagna ad una crisi della sua fede cattolica. Non rifiutò mai completamente il cattolicesimo, ma cercò di conciliarlo con alcune teorie esoteriche. E poi tutta una serie di disgrazie economiche che avrà nel corso di questi anni e la nascita di un forte pessimismo che si accompagnerà anche ad un da un punto di vista filosofico fu influenzato in modo particolare dalle filosofie idealiste e in particolare da Schopenhauer e da Hegel. L'idealismo hegeliano gli fece nascere una sua particolare teoria personale, secondo cui l'idealismo si esprime attraverso la fiducia nel potere magico dell'idea, alla ricerca di un assoluto che nega il mondo moderno. D'altra parte, alcuni elementi del pensiero di Schopenhauer avranno un rilievo molto forte nella sua opera, come ad esempio nella concezione del caso come fatalità. Anche alcuni autori avranno un'importanza fondamentale nella sua formazione. Primo fra tutti Edgar Allan Poe. Tutta l'opera, ma in particolare è bene citare il racconto La cassa oblunga del 1844, che ispirerà la scena del naufragio dell'Eve Future. Anche Mérimée avrà una certa importanza, perché e soprattutto attraverso un particolare racconto, Venus d'Hill, nel quale viene narrata la storia di una statua di Venere che uccide un uomo che solo per non perderlo aveva infilato un anello di fidanzamento al dito della statua. Il testo che renderà famoso Villiers de l'Isle Adam sarà L'Eve Future. Il romanzo sarà pubblicato in volume nel 1886, ma conoscerà una storia editoriale che è bene sintetizzare. Inizialmente Villiers de l'Isle Adam voleva scrivere un racconto breve. Siamo nel 1877. Questo racconto breve doveva semplicemente costituire una satira della società contemporanea e doveva mostrare come l'uomo e la scienza moderna avessero pretese esagerate nel voler eguagliare o persino sorpassare la natura. Il racconto perderà però ben presto questa immediatezza, questa semplicità iniziale e diventerà un romanzo. La redazione di questo romanzo sarà lunga, anche il primo titolo sarà Eve Nouvelle e verrà pubblicato a puntate su una rivista di orientamento repubblicano, L'Étoile Française. La pubblicazione però verrà interrotta nel 1881. Da allora, dall'81 fino all'85, Villiers de l'Isle Adam non smette di lavorare al romanzo. Ne modifica la trama, il linguaggio e arricchisce i significati interni all'opera. Nel 1885 inizia la pubblicazione a puntate nella rivista La Vie Moderne, con una pubblicazione che sarà la versione definitiva, quella che poi passerà l'anno seguente in pubblicazione in volume con il titolo anche definitivo di L'Eve Future. Purtroppo, allora, questo romanzo ebbe un successo e ebbe delle critiche fa molto favorevoli, anche ad esempio da Mallarmé. Ma questo successo di critica non fu accompagnato da un miglioramento della sua condizione economica. Villiers viveva in miseria e questo contribuì a far sì che si ammalasse di cancro all'intestino nel corso del 1888, tanto che passò gli ultimi mesi vivendo di aiuti ricevuti dagli amici e morì in ospedale nel 1899. Di cosa tratta L'Eve Future? È la storia dello scienziato Thomas Edison che riceve. Aspetta. Cui si rivolge il giovane Lord Edward per informarlo della sua decisione di darsi la morte a causa di una profonda delusione d'amore. Si è infatti innamorato di una cantante molto bella, ma ai suoi occhi non molto intelligente, o quantomeno uno spirito molto pratico e assai diversa, quindi, dal modello di donna ideale che il giovane Lord si era costruito. Thomas Edison, che si sentiva in dovere per aiuti che aveva ricevuto precedentemente dal giovane Lord, decide di aiutarlo. E decide quindi di costruirgli un androide che assomigli fisicamente al suo modello umano, ma che sia spiritualmente molto sia spiritualmente molto superiore alla donna reale. Diciamo subito una cosa, questo romanzo è stato criticato a lungo per la sua misoginia, che costituisce di fatto l'aspetto più datato del romanzo stesso e anche il più fastidioso, ma costituisce comunque un romanzo interessante che è stato ampiamente rivalutato nel corso del XX secolo, perché anticipa, per molti versi, alcuni dei temi che saranno cari alla letteratura novecentesca. Ad esempio, primo fra tutti può essere considerato il romanzo che ha reso popolare il tema, il termine androide. In secondo luogo, prefigura la possibilità dell'esistenza di esseri umani artificiali. Discute sulla questione etica del confine tra umano e non umano e dei limiti delle macchine e dell'uomo. E soprattutto promuove l'idea di una realtà essenzialmente illusoria. Da questo punto di vista possiamo dire che L'Eve Future raccoglie e presenta in forma più organica alcune delle invenzioni già comparse in precedenti racconti dell'Ottocento legati al motivo dell'automa, molto in voga nel secolo. L'Eve Future presenta tuttavia una particolarità, ovvero le atmosfere mistiche e fantastiche si mischiano ad uno scientismo cupo e rappresentato in modo negativo. Nella storia, lo scienziato Edison professa più volte la propria fede nei confronti del positivismo, che all'epoca era la filosofia che reggeva proprio lo sviluppo scientifico del periodo. Sempre all'interno della storia, vengono spesso esaltate le varie invenzioni possibili, rese possibili grazie all'elettricità. Da questo punto di vista, siccome il romanzo termina tragicamente, questo finale può essere considerato come una critica al positivismo stesso. È interessante sia sul filo della rappresentazione dello scienziato che dei limiti della scienza, vedere come viene rappresentato Edison. Ricordo, Edison era vivo nel momento in cui Villiers in qualche modo non gli dedica, ma lo pone al centro di una storia sulla scienza e sui limiti della scienza. E rappresentava un po' il grande nome delle possibilità scientifiche del periodo, delle possibilità della tecnica. Il romanzo quindi si apre con Edison che riflette sul potere delle sue invenzioni, in particolare si interroga sulle possibilità del fonografo all'interno della società contemporanea. Ma viene inaspettatamente interrotto durante i suoi monologhi da una voce femminile, senza che questa voce sia accompagnata da un corpo. È il testo 1, nel quale leggiamo che la voix d'une jeune femme parlant tout bas murmura près de lui. Questa voce è Soana. E Edison e Soana cominciano quindi a parlare ed è interessante notare come questa voce che parla con Edison, ma non è presente fisicamente, sembra essere altrove, quindi porta il lettore a domandarsi dove si trovi questa voce, anche se a questa risposta non avremo mai una domanda, almeno non l'avremo per numerosi capitoli. Questa voce appunto resterà nel mistero per lungo tempo, fino alla seconda parte del romanzo, ma è interessante notare, dicevo, che l'apparizione della voce di Sawana si apre con il motivo dell'anello. Motivo che sì, ci riporta certamente a Mérimée, ma ci riporta anche a un'immagine diffusa delle Mille e una Notte e della presenza dell'anello alla fine del racconto Cornice, quell'anello che Shahriar dà alla fine delle Mille e una Notte a Scheherazade e la libera in questo modo dal giogo della narrazione. È a questo punto che arriva Lord Edward, che va appunto a visitare l'amico Edison per dirgli che vuole farla finita e che Edison lo convince, dopo essersi fatto raccontare, la storia, che potrà trovare una soluzione e in qualche modo costruirgli la donna ideale. In questa scena la cosa interessante è che vengono posti, a confronto due personaggi, due caratteristiche, uno presente che è quello di Lord Edward, uno presente, ovvero quello di Lord Ewald, che è nobile, che è solitario, cupo, e uno assente, ma di cui Lord Ewald racconta le fattezze. La bellissima Alicia, che è una ragazza, una giovane cantante dotata di un enorme buon senso e di una praticità tipicamente borghese. E il giovane uomo mette in rilievo l'opposizione fra questi due aspetti del suo carattere, ma soprattutto mette in rilievo come da una parte la sua, il suo fisico, la sua bellezza estrema gli fanno provare un'attrazione tale che non riesce più ad essere interessato a nessuna altra donna. D'altra parte, proprio questo suo spirito molto pratico e terribilmente molto razionale e privo di sensibilità, gli rendono questa figura sostanzialmente insopportabile. Quindi ci troviamo di fronte ad un amore combattuto tra realtà e ideale, dove ovviamente l'ideale è irraggiungibile. Quindi Edison gli propone di liberarlo da questo giogo costruendo un automa che sia un androide che sarà completamente uguale alla sua amata, ad Alicia, dal punto di vista fisico, ma che avrà invece le caratteristiche psicologiche di quella che è per il giovane Lord una donna ideale. Alicia verrà quindi convinta a lasciare che venga fatta di lei una statua assolutamente somigliante ad opera di una misteriosa scultrice all'avanguardia nel periodo di nome Sawana. E leggiamo questo nel testo 3. Vale la pena di soffermarsi un attimo su questa Sawana. Si tratta ovviamente di quella voce misteriosa che abbiamo incontrato all'inizio del romanzo, ma non si tratta assolutamente di una persona in carne ed ossa. O quantomeno lo è solo in parte. Sawana è infatti un'entità che viene da un'altra dimensione, una sorta di spirito del passato, le cui origini sono sconosciute. È riuscita a penetrare il mondo fisico attraverso una tramite. La signora Anderson, una vedova che era stata più volte tradita dal marito, e una volta che il marito era morto, si era ammalato, poi era morto, era stato nel frattempo abbandonato dalle sue amanti, la vedova Anderson era rimasta vittima di uno stato di sonno e sonnambulismo perenne. Edison, che era stato amico del marito e ritenendo la signora Anderson una brava donna, mantiene in vita la signora stessa tramite tutta una serie di cavi elettrici e di fluidi elettromagnetici. E proprio tramite questa tecnologia richiama o comunque risveglia lo spirito di Sawana, che che si insedia così nel corpo della vedova prima e nel corpo dell'automa dopo. Sawana entrerà quindi nell'automa che avrà nome Aladì e avrà le sembianze di Alicia e convincerà il giovane Lord Ewald a tornare in Inghilterra e a vivere per sempre con lei. Ewald accetterà di partire, quindi di tornare da New York, dagli Stati Uniti in Inghilterra, farà tutti i preparativi per il viaggio e riuscirà anche a fare in modo di viaggiare sia con Alicia, la vera cantante, sia con la copia di Alicia, cioè Aladdin. Viaggeranno quindi tutti con un sotterfugio perché Ewald e Alicia viaggeranno con gli altri passeggeri, mentre l'automa verrà addormentato e trasportato in una cassa a forma di bara e stivato insieme agli altri bagagli. E viaggeranno appunto tutti quanti nel transatlantico dal nome The Wonderful, il meraviglioso. E purtroppo però durante la traversata una tempesta farà sì che la nave prenda fuoco e affondi nell'oceano. Lord Ewald si salva, ma sia Alicia che Aladdin resteranno vittime dell'incidente. E tanto è stato significativo per contrasto il nome del transatlantico della partenza, tanto lo sarà sempre per contrasto il nome della nave che salverà i profughi, tra cui Ewald, e che li farà quindi approdare in Inghilterra. Le Redoutable, ovvero il temibile, nome che peraltro si ispira a una nave facente, che peraltro si ispira ad una nave facente veramente parte della flotta francese dal 1791 al 1805. Possiamo anche dire che i nomi delle due navi hanno significati opposti, perché rispecchiano due sentimenti diversi provati dal Lord. Je Wonderful rispecchia il suo spirito ottimistico, la fantasia ottimistica di cui è preda Lord Ewald mentre sta facendo il ritorno in Inghilterra, con quello che è sostanzialmente il suo oggetto del desiderio, sperando di potersi alla fine abbandonare ad una vita di sogni. Le Redoutable, invece, è il modo di preannunciare la sorte del giovane Lord che ricadrà in depressione a causa della perdita della sua donna ideale, mentre Edison si riprometterà di non creare mai più delle vite artificiali, per poi scoprire all'improvviso il decesso della signora Anderson. In questo modo la vicenda si conclude con una circolarità, senza che nulla sia effettivamente cambiato per i due protagonisti. Solo tutte le donne sono scomparse. possiamo rappresentare i legami che si stabiliscono fra i personaggi attraverso uno schema nel quale vediamo come Edison e Sawan costituiscono due poli di una stessa tensione ideale, in cui Edison è certamente il maschile, il rappresentante del maschile, Sawan rappresentante del femminile. Edison rappresenta la scienza, è il maschile scientifico. Sawana è il femminile in cui scienza e mistero si mescolano e è in qualche modo completato o si completa in Madame, in Mrs. Anderson. In Madame Anderson, pardon. D'altra parte, i due personaggi comprimari o fondamentali da un punto di vista della storia, ma comprimari dal punto di vista della scienza, della rappresentazione dell'importanza della scienza, Lord Howard. Dicevo, i due personaggi comprimari dal punto di vista della scienza e dell'idealità, Lord Ewald e Miss Alicia Clary, rappresentano in modo completamente opposto non solo il maschile e il femminile, ma il romanticismo, lo spirito ideale e lo spirito borghese e quindi lo spirito pratico. Si inserisce in questa dicotomia la figura di Aladì, che è il doppio di Alicia Clary, ma è il doppio puramente fisico. E va a rappresentare la figura ideale della donna secondo Lord Ewald. È interessante notare come se le donne muoiono tutte, muoiono Miss Alicia Clary, muore Sawana, morirà Madame Anderson, gli uomini sopravvivono, ma sopravvivono con l'immagine di essere dei falliti, degli uomini che hanno dovuto rinunciare alla loro ricerca dell'ideale o, per quanto riguarda Ewald, o alla loro ricerca di una scienza che risolva tutti i problemi e che sia anche capace di costruire l'idealità divina cui tende il giovane Lord, cui tendono gli uomini. Se si entra in modo ancora più profondo nella rappresentazione dei caratteri dei personaggi, si vede come Sawana, questa voce senza corpo, che potrebbe essere considerata come una sorta di alter ego di Edison, e che in parte è un alter ego di Edison, in realtà non lo è, in quanto diviene una identità capace di sdoppiarsi in due vite distinte. Una è quella che continua ad esistere in questo limbo al confine tra più dimensioni. L'altra è quella che entra in Aladì e diventa il suo cervello pensante. A sostegno di questa ipotesi è il fatto che la morte dell'automa porterà all'improvvisa morte, o meglio, si accompagnerà, non è scritto che porterà automaticamente, ma si accompagnerà alla morte improvvisa, ma praticamente simultanea, della signora Anderson. Quindi il personaggio di Soruana sfugge alla nostra completa comprensione, almeno quanto sfugge al controllo da parte dei personaggi maschili del libro, i quali peraltro vengono rappresentati in modo alquanto negativo. Il personaggio di Edison è rappresentato come un uomo completamente pessimista e disincantato, che si fida ciecamente solo di quello che non può conoscere, ovvero le macchine. Con Edison, Villiers vuole rappresentare tutto il suo disprezzo, la sua opposizione nei confronti dello scientismo e del positivismo, perché la colpa di Edison è quella di lasciare che questa filosofia si appropri della sua vita intera. Per Edison, infatti, non esiste nulla al di fuori del suo laboratorio e delle sue invenzioni. E quindi l'emblema dello scienziato positivista che non si apre ad altre correnti di pensiero e ha una fiducia assoluta nel progresso. Lord Ewald è un uomo innamorato dell'ideale. È un romantico per eccellenza, nel senso ampio del termine. Non conosce l'amore reale, ma solo l'idea dell'amore, e preferisce rifugiarsi in un sogno facile, invece di analizzare a fondo se stesso e accettare l'umanità per quella che è. Adalì è l'automa ed è il simbolo del desiderio più antico e condiviso dall'umanità, cioè evitare l'invecchiamento e la morte. E sconfiggere il tempo che trascorre inesorabilmente, modificando il nostro corpo e portandoci allo strato, a tornare ad essere cenere. E quindi il tentativo di controllare l'incontrollabile, di controllare la vita. L'automa e lo spirito di Soruana sono quindi la risposta all'ignoto, a quell'aldilà che diviene uno spazio mistico, ma in eterno dialogo con la vita. Vi è infine un aspetto paradossale ma estremamente interessante all'interno di questo romanzo, che è uno degli aspetti che ne hanno fatto proprio la contemporaneità nel corso del XX secolo, che gli hanno permesso di essere riscoperto. È il motivo dell'autonomia dell'androide. L'androide, che è stato creato per essere oggetto del desiderio, per essere una sorta di antidoto all'inquietudine di qualcuno che non riesce a trovare l'ideale, l'amore ideale nel mondo, è una presenza che non può rinunciare alla propria identità, identità, che ha un suo spazio di autonomia e che quindi si distingue dal proprio modello. Adalì ha un presenta ha una serie di malinconie e fa una serie di accuse amare contro l'umanità attraverso parole tetre e sublimi al tempo stesso, che non sono semplici battute scritte a tavolino da Edison. Sono monologhi carichi di forza espressiva che ammaliano il giovane Lord e lo lasciano in balia della sua ossessione per l'ideale. Troviamo uno di questi monologhi al testo 4, nel quale Adalì sembra quasi fare una sorta di autocoscienza e attraverso questa autocoscienza rimproverare il proprio creatore. Il finale, come abbiamo visto, è molto misantropo e tutti i personaggi femminili muoiono e muoiono perché sono colpi di difetti. Ma i personaggi maschili, se sopravvivono, non sono migliori. E quindi sono rappresentati come degli sconfitti. In sintesi, il romanzo ha avuto molte chiavi interpretative. Quella più diffusa è la prima, quantomeno. È stata quella cristiana, che vedeva nel sotterraneo, creato da Edison e all'interno della quale aveva riprodotto, aveva creato l'automa e aveva messo in contatto, il corpo, il doppio, di Alicia con la voce e quindi questa entità astratta di Soana, creando quindi Adalì, sarebbe una sorta di luogo infernale nel quale è nata appunto Adalì l'ideale che prende vita nella mente umana. Questa stessa mente umana che vuole rimpiazzare Dio, diventando a sua volta creatrice. Ma Dio che scopre i piani perversi di un ingegnere, Edison, punisce l'ingegnere stesso e colui che era al fianco dell'ingegnere, e punisce anche tutte le donne che sono state oggetto di questi desideri maschili. Quindi Edison sarebbe una sorta di Lucifero in qualche modo, che voleva mettersi allo stesso piano di Dio. Un'altra chiave interpretativa, più socio-culturale, è quella, del fatto che il romanzo costituisca una critica alla società borghese e al positivismo. Non che Villiers fosse totalmente contrario alla scienza e al progresso tecnologico in generale, anzi egli ammirava Edison, ma rifiutava la fiducia cieca in un senso di progresso astratto, a scapito degli aspetti culturali che che costituiscono una parte importante e fondamentale della vita umana. Poi abbiamo un'altra chiave di lettura, come abbiamo detto più volte, è quello che fa risalire questo romanzo ad un romanzo fortemente misogino. Ed è difficile in effetti negare questa componente, anche se è vero che se le donne sono rappresentate in modo negativo, come detto varie volte, gli uomini non sono da meno e anzi assumono in sé una serie di colpe che superano di gran lunga quelle femminili. È vero comunque che esiste nell'Eve Future un'immagine della donna che è ad un tempo antica e moderna, in quanto la donna è rappresentata sia come innovazione dal punto di vista tecnologico, sia come capolavoro estetico, che è molto nella tradizione dell'immagine della donna. E personifica quindi la sintesi dell'opera d'arte, tecnica e bellezza messe insieme. Quindi la composizione tra tecnica e bellezza, artificio e estetica, va a creare appunto quell'artificio appunto che viene valorizzato nel XIX secolo. Ovviamente l'artificio è una nozione ambivalente, perché inizia con il voler imitare la natura e finisce con il volerla rimpiazzare. Ma voler rimpiazzare la natura, quest'idea di voler rimpiazzare la natura è rappresentata all'interno del romanzo tramite il voler rimpiazzare la donna. E non è un caso che sia la donna a voler essere rimpiazzata in un mondo di uomini, perché la donna nel mondo degli uomini viene tradizionalmente associata all'inconoscibile, al misterioso, all'ambiente naturale, proprio perché è repressa nell'ambiente sociale. E quindi voler rimpiazzare la donna significherebbe voler controllare le due alterità inconoscibili per l'uomo, la donna appunto e la natura. E questa è forse una chiave probabilmente certamente non voluta da Villiers, ma che ci dà il senso delle ricchezze simboliche insite all'interno di questo strano e particolare romanzo. Attualmente, infine, è in corso una vera e propria riscoperta effettuata dalla critica letteraria nei confronti dell'opera di Villiers de l'Isle Adam. Il caso di studiosi come Deborah Cunningham con Il silenzio eloquente, Marie Lathers con Aesthetic of Artifice, o John Anzalone con Jeering Dreamers. La maggior parte delle opere di Villiers de l'Isle Adam è inoltre oggetto di studi approfonditi. L'Eve Future è probabilmente il suo capolavoro, all'interno del quale ha rappresentato con ironia il lato più oscuro della società occidentale della fine del XIX secolo. Quest'opera costituisce anche una connessione tra il simbolismo francese e la letteratura di fantascienza, tra la cultura classica e la cultura moderna. In sintesi, un ponte tra il secolo che stava terminandosi e il secolo che sarebbe iniziato.